Noi abbiamo avviato una riflessione sul tema della filosofia,
una riflessione che in realtà è iniziata con alcuni commenti sulla stessa nozione di introduzione alla filosofia. Cosa abbiamo notato? Abbiamo notato, ed è questa stata la considerazione alla base della lezione precedente, la difficoltà nel caso della filosofia di prendere a modello una normale, diciamo così, disciplina scientifica. Cioè noi abbiamo sottolineato in vari modi che quell'immagine che pure con tutti i limiti può comunque essere proposta in rapporto alla disciplina scientifica, cioè un'immagine architettonica, un'immagine spaziale, un edificio che si va costruendo, diciamo la difficoltà è di usare questo modello, questo riferimento alla normale disciplina scientifica ai fini di delineare una tematica di tipo introduttivo. Qui appunto non abbiamo la possibilità di manualizzare i contenuti della filosofia e quindi di avere un'introduzione in questo senso. Ho anche detto che, nonostante il fatto che indubbiamente il riferimento alla storia della filosofia sia un riferimento estremamente importante, tuttavia non sarei d'accordo sul ritenere che sia l'unica via, diciamo così, a una introduzione alla tematica filosofica. I riferimenti alla storia della filosofia assumono un'importanza ausiliaria notevole e tanto più funzionano, tanto più sono significativi, quanto più noi abbiamo già cominciato a elaborare qualcosa di simile ad un discorso filosofico, o perlomeno siamo già sul terreno di una elaborazione di un discorso filosofico, il che non vuol dire avere delle tesi, ma essere capaci di avviare delle discussioni a questo proposito. Ho anche sottolineato come in queste prime lezioni sulla filosofia sarebbe improduttivo, per ragioni analoghe, che noi ponessimo l'una accanto all'altra definizioni della filosofia che poi si trovano all'interno delle varie posizioni filosofiche commentandole. Perché anche in questo caso qualcosa va prima deciso, se non, non sapremmo da che parte avviare il nostro commento. E quindi avevamo detto, ciò che noi intendiamo fare è assumerci tutta la responsabilità di una presa di posizione nei confronti della una concezione nostra, appunto, della filosofia. Dicevo, comincio a darvi, a proporre alla vostra attenzione una mia inizio di risposta alla domanda, detto testamento, sulla natura della filosofia. Questa mia risposta è stata avviata proponendomi in realtà un complesso di negazioni, di posizioni negative. Ho detto che cosa non rientra in questa concezione della filosofia. Negazioni che dipendono nella sostanza da ciò che ho detto inizialmente, cioè dalla diversità tra la filosofia e una disciplina scientifica. Di qui derivano alcune negazioni importanti. Negazione di una specificità in ordine al contenuto, cioè una definizione della filosofia non può passare attraverso l'indicazione di un'area contenutistica determinata, e quindi abbiamo accennato a una sorta di difesa della generalità della filosofia, generalità che non va intesa come una sorta di onnicompetenza o di onnicomprensività, ma dalla libertà da vincoli di ordine contenutistico, come mi sono espresso, come libertà di vagabondare da questo a quello, e da questa prima presa di posizione discende appunto una attenuazione, se non vogliamo proprio dire una negazione, della portata conoscitiva vera e propria della filosofia, così come pure la negazione che si possa dare un'indicazione univoca su una metodologia specifica dell'attività filosofica. Alla fine ci eravamo chiesti bene, ma tutte queste negazioni sono in grado di farci almeno intravedere una delineazione positiva del problema? E appunto è questo aspetto che io mi attengo in questa lezione a realizzare. Devo subito avvertire che tutto il mio discorso non è da valutare nei suoi gradi, diciamo così, ma va valutato quando sarà giunto a un certo sviluppo del suo tema. Anche queste negazioni che ho compiuto all'inizio hanno un loro senso preciso, che io continuerò a ribadire, ma che andrà assumendo un altro senso quando sarà inserito in una cornice più ampia, e in particolare quando si comincerà a chiarire che tipo di delineazione positiva può essere innestato su un discorso che comincia con queste impegnative negazioni. Io direi di avviare la lezione di oggi richiamando la vostra attenzione su una distinzione, su un'opposizione molto elementare fra aggettivi, diciamo così, tra l'aggettivo noto e tra l'aggettivo ignoto, prima opposizione. Seconda opposizione, tra l'aggettivo chiaro e l'aggettivo oscuro o confuso, seconda opposizione. Ecco, io vi proporrei una riflessione che comincia dall'identificare queste coppie, queste due coppie. E credo che già attirare la vostra attenzione su questo aspetto sia utile per cominciare a individuare una direzione di discorso. Perché? Perché si nota, credo, subito, che quando io vi propongo la distinzione tra noto, il conosciuto e il non conosciuto, diciamo così, noto e ignoto, l'allusione è all'ambito conoscitivo, l'allusione è all'ambito delle discipline scientifiche, in totale generalità. Cioè è il problema conoscitivo che viene toccato da questa distinzione. E se questa è la direzione, l'altra coppia, in qualche modo, il chiaro e l'oscuro, alluderà in certo senso proprio all'area del discorso filosofico. Queste due coppie nell'uso comune spesso vengono sovrapposte, cioè possiamo individuare contesti in cui non vi è una differenza particolarmente rilevante nel loro uso, vi è una certa sovrapposizione dell'una sull'altra. Io sono all'oscuro di ciò, vuol dire appunto io non sono informato, non mi è nota la tal e tal'altra circostanza. Oppure se io dico questo mi è noto, voglio anche dire sono in chiaro su questo punto. Qui non vi è una differenza significativa, ma vi sono casi in cui questa differenza può essere messa in rilievo. Può essere che la soluzione di un problema, il modo in cui questo problema può essere risolto, non mi sia nota, ma mi siano chiari i termini in cui è posto il problema. E inversamente può essere che il problema appunto si presenta confuso nei suoi termini, nel modo in cui è posto, che una chiarificazione sia una condizione per la sua soluzione. In effetti io vorrei appunto accentuare questa differenza, ho fatto un riferimento a un uso comune, talvolta accadrà di fare riferimento all'uso comune, semplicemente perché ritengo utile fare questo riferimento, ma appunto operando anche delle scelte. Qui appunto io scelgo di accentuare questa differenza che può essere già propria negli usi comuni e parlare di oscurità proprio volendo indicare una situazione di confusione e di disordine e quindi non una semplice mancanza o assenza come potrebbe essere il caso appunto della coppia, dell'opposizione tra noto e ignoto. Esaminiamo intanto cosa vogliamo dire quando dico non so qualche cosa. Cerchiamo di capire che cosa accade quando diciamo non so, e allora possiamo dire appunto che la situazione è analoga quando cerchiamo qualcosa in una stanza, non la troviamo, ecco, a questo punto non c'è questa cosa che cerchiamo, una mancanza. Nel caso della confusione la situazione è sostanzialmente diversa, cioè c'è direi un'attenuazione del riferimento all'oggetto, nel caso del non sapere un'informazione che appunto non mi è nota, c'è qualcosa che non trovo. Nel caso della confusione c'è appunto un'attenuazione del riferimento all'oggetto e una invece è un venire in primo piano in un certo senso del momento soggettivo, cioè noi siamo implicati nella confusione. Siamo implicati nella confusione anche quando in realtà la confusione appartiene appunto ai termini del problema, cioè alla cosa stessa, ma è come se dalla cosa appunto noi fossimo investiti da questa confusione che è interna alla cosa e fossimo in qualche maniera avvolti, trascinati da questo elemento di confusione. La chiarezza nei termini del problema, l'oscurità nei termini del problema si coimplica in un certo modo, così come quando entriamo appunto in una stanza tutta sottosopra e se induciamo lungo in essa cominciamo a essere sotto sopra noi stessi, ci sentiremo a disagio. Ecco, io credo che la filosofia in genere, soprattutto il nostro discorso di introduzione alla nozione di filosofia che intendo proporre, abbia a che fare anzitutto con la confusione. Mi propongo di sviluppare questo spunto. Mi propongo di sviluppare questa indicazione, per adesso io penso non significativa, poco significativa, cercherò invece di mostrare come possa di qui derivare una serie di conseguenze. Proporrei proprio come formulazione iniziale una formulazione che è in realtà una citazione, ma che per adesso non, la sua provenienza non ci interessa, ce ne appropriamo direttamente. Ecco, questa formula, che vi prego di registrare nei vostri appunti, anche se non vi sembrerà particolarmente profonda, no? È questa. La forma di un problema filosofico è, due punti, aperte virgolette, non mi ci raccapezzo, chiuse le virgolette. Questa frase è appunto una citazione tratta da Wittgenstein. Non ci interessa questo riferimento, anche perché non intendo fare un commento della nozione di filosofia in Wittgenstein. Ne parleremo in seguito quando avremo abbozzato il nostro discorso. Intenderei appropriarmi direttamente di questa frase e farne un uso indipendente. Questa frase è una sorta di titolo iniziale, di punto di riferimento che vogliamo appunto spremere al massimo, vogliamo cercare di utilizzare al massimo. E cominciamo a utilizzarla, direi evitando di neutralizzare, anzi insistendo in certo modo, su quello che potrebbe essere una sorta di sfondo anche di ordine esistenziale che questa frase in certo modo può comportare. Cioè io posso dire non mi ci raccapezzo su un problema particolare, ma posso anche usare questa frase, e noi la intendiamo adesso anzitutto così, come indicativa di una sorta di smarrimento complessivo, non localizzato, non riferito a un determinato oggetto, a una determinata situazione particolare, ma riferito in qualche modo globalmente in uno stadio preciso della nostra esistenza. A ciascuno di noi può essere successo questo. E bene, direi che sia successo, di poter dire non mi si raccapezzo, ma non mi si raccapezzo non appunto nella soluzione di questo determinato problema, non mi si raccapezzo in modo più globale, in un modo che investe la direzione in genere dei nostri comportamenti, le decisioni che intendiamo, dobbiamo prendere o non sappiamo se dobbiamo prendere. In certo modo appunto abbiamo perso la strada, siamo per strada, possiamo dire così, e non riusciamo a orientarci, siamo disorientati. Ecco, la espressione non mi ci raccapezzo la intendo anzitutto con questo sfondo che chiamo appunto esistenziale, per indicare semplicemente la sfera dei comportamenti, la sfera delle azioni, la sfera delle nostre decisioni. Questo primo riferimento comincia a dare un certo corpo a questo tema della confusione, il tema della confusione con cui appunto noi riferiamo il problema della filosofia. E vogliamo mettere in rilievo questo aspetto, questo elemento, questa coimplicazione di ordine soggettivo, perché in generale riteniamo che comunque si sviluppino poi i nostri discorsi, e non si svilupperanno essenzialmente in questa direzione, comunque una presa, diciamo così, con questo momento è essenziale alla riflessione filosofica, è sempre, diciamo così, in qualche modo presente, anche se non viene direttamente elaborato, anche se non fa parte di una elaborazione esplicita. E qui abbiamo anche un'altra possibilità di individuare, di dare una prima risposta in positivo, un'indicazione in positivo della differenza tra tra la disciplina scientifica e la filosofia. Cioè, voi come ricorderete, come ero aumentato anche all'inizio della lezione, ci siamo riferiti all'immagine di un edificio. Io nel lezione scorsa avevo anche detto, noi ci troviamo di fronte a questo edificio, desideriamo entrare in esso, la situazione del principiante appunto nella filosofia, che a sua volta è appunto anch'essa un'immagine. E se qualcuno ci chiedesse perché desideriamo entrare in questo edificio, daremmo probabilmente molte risposte nel caso di una disciplina scientifica, ma tutte queste risposte possono essere raccolte nella ricerca di sapere qualche cosa, nel saper fare qualcosa. Ora supponiamo per un istante che un edificio della filosofia ci sia realmente, che ci sia addirittura un guardiano della filosofia di fronte a questo edificio. Questo guardiano vi interroga: perché mai hai desiderato entrare qui dentro? E adesso noi gli possiamo dare una risposta. Gli possiamo rispondere, il fatto è che a questo punto non riesco più a raccapezzarmi. E il guardiano dice: bene, va bene, ma puoi entrare. Dopodiché, naturalmente, sta un po' nella logica dei nostri discorsi, un solo supposto che esistesse questo edificio. Dopo questa risposta del guardiano, l'edificio non c'è più, sostanzialmente. Noi siamo ancora per strada. Detto in termini, noi possiamo anche dare una formula molto manualistica poi di questo discorso, in fondo. Possiamo ridurlo in una frase assolutamente... È chiara che non ha bisogno di ricorrere a tutti questi giri di questi percorsi di immagini. Possiamo dire che scopo della filosofia non è quello di saper o saper fare qualcosa, ma è quello di fornire orientamenti, perché questo è poi il senso del nostro discorso. Abbiamo costruito una tipica frase da manuale. Apriamo la nostra introduzione alla filosofia e cominciamo a dare questa definizione. Ma anche le frasi manuali che ci verrà utile in qualche maniera formulare hanno i limiti di tutte le frasi da manuale. Cioè, è evidente che noi qui non intendiamo, vogliamo fare un discorso un po' più complesso, del dire semplicemente appunto del prospettare la filosofia appunto come qualcosa a cui si va quando uno non si raccapezza e nella quale si scelgono, diciamo così, orientamenti pronti, per cui la confusione, diciamo così, cosa del passato. Questa mia considerazione iniziale è da intendere nel senso che ho precisato fin dall'inizio, è da intendere cioè nel senso che è questo che io penso si debba esigere, diciamo così, dalla riflessione filosofica. Cioè penso che ci si debba richiedere che questa riflessione porti chiarezza. Non so se a questo punto si comincia già a intravedere che con questa affermazione noi cominciamo a distinguere in un certo senso. Cioè non stiamo più parlando di una nozione generica di filosofia, ma stiamo precisando appunto la nostra posizione. Non troverete, insomma, detto in altre parole, in testa a tutte le posizioni filosofiche che voi andrete considerando, una dichiarazione di questo genere. E d'altra parte noi dobbiamo appunto lasciare libero il nostro discorso, lascia libero la possibilità che vi siano proposte filosofiche che ci vengono presentate e con le quali noi ci raccapezziamo sempre di meno. E questa è una possibilità del problema come io lo posso. Io ho detto appunto soltanto la mia intenzione filosofica è orientata in questa direzione, seppure soltanto formalmente vuota per il momento, delineata con questo termine, con questa nozione della chiarezza. Vi è poi un'altra riflessione su questo inizio che io ho proposto, un inizio che richiama uno sfondo esistenziale della confusione, un'interpretazione della frase non mi ci raccapezzo orientata in questa direzione. Ho detto non intendo neutralizzare questo aspetto e non lo intendo proprio perché ritengo che l'attività filosofica comunque ci metta in questione in prima persona si tocchi in qualche maniera da vicino, anche se eventualmente non è questo il tema o l'attenzione fondamentale, la nostra attenzione filosofica non è essenzialmente diretta in questa direzione. Questo nostro modo di iniziare deve essere accompagnato
da un'ulteriore,
anche questa, da un'ulteriore indicazione.
Io non
concorderei
in una posizione,
questo riferimento soggettivo, cioè questo riferimento,
questo
rimando alla mia persona, diciamo così, dell'attività filosofica,
richiamo
a una problematica che ci deve toccare da vicino, e non accetterei
una
posizione della filosofia che delimitasse entro questo ambito i compiti della propria azione, del proprio intervento.
Ci vorrebbe essere appunto una
posizione filosofica
che ritiene degna di interesse unicamente
ciò che ti sta addosso, diciamo così.
Ci
mette in questione,
e solo questo
avrebbe una caratteristica di concretezza che
la rende un materiale proprio della riflessione filosofica, direi che io riterei
estremamente riduttivo una concezione della filosofia di questo genere.
La riterei una
filosofia, diciamo così, troppo sentimentale perché avanti come proprio tema
questa dimensione della sfera soggettiva
va tenuta ferma,
è un punto filosofico
in cui,
da cui inizia, da cui ritorna, e noi dovremmo tenere presente questa indicazione anche nella lettera di filosofia, quei criteri che io indico come criteri
fanno parte della nostra posizione teorica, sono criteri di orientamento nei confronti della lettura. Quando io dico, ad esempio, che alla riflessione filosofica si deve chiedere chiarezza, voglio anche dire, usa come criterio nella valutazione di una posizione filosofica che ti viene proposta gli elementi di chiarezza.
Direi che questo oltrepassamento si comincia a intravedere.
Se noi mettiamo in rilievo
che la nostra esistenza
che fatta appunto di
azioni, comportamenti, di azioni, di esperienze vissute di ogni genere, di modi di agire e di reagire a ciò che ci accade, da sentimenti, da decisioni e così via. Ecco, tutto ciò avviene, diciamo così, assume un orientamento, appunto, dicevo prima, da quello che potremmo chiamare un modo di pensare.
Guardate che quello che io sto facendo ora
è anche l'introduzione di una terminologia filosofica.
In questo caso è una terminologia filosofica
strettamente utilizzabile nel contesto del nostro discorso.
Ma appunto io sto proponendovi delle parole
che assumono un senso dal discorso filosofico complessivo.
E vi dirò, con modo di pensare intendo identificare un concetto, un termine da identificare, determinato nel nostro primo
aborto. Vorrei cioè cercare di dare la massima pregnanza possibile a questa espressione che a sua volta appartiene ai modi correnti del discorso.
La parola modo di pensare allude semplicemente a un'opinione.
Io non la penso così,
e ciò significa io non sono della tua opinione,
e di qualche cosa dipende determinare
l'opinione su un fatto di una circostanza
ben determinata. A volte l'espressione io non la penso così ha una sfumatura di significato leggermente diverso, ma che per noi è particolarmente importante.
Io ciò significa
io non posso condividere la tua opinione perché quell'opinione è contro il mio modo di pensare.
Che cos'è il modo di pensare?
Cosa intendiamo qui? Nel modo di pensare, qualcosa di simile a un complesso di opinioni che hanno carattere normativo, che io vado a ritagliare ogni volta che enuncio un giudizio su un fatto particolare.
Sarebbe un modo astratto di porre questo problema del modo di pensare.
Ma in realtà interviene qui
una modificazione di accento. Una modificazione di accento che appunto che rende conto anche delle ragioni per cui criticherei anche da un punto di vista così contenutistico, non sempre una presa di posizione pure semplice, la restrizione, cioè l'identificazione dell'ambito della filosofia a una concretezza che rimanda a una soggettività presa in se stessa. Perché il tema del modo di pensare, e quindi di quella sorta di abito, quello che si sta addosso appunto, di un abito che si orienta nelle nostre azioni, in realtà si viene dal di fuori, cioè la sua origine non sta nella soggettività singola stessa. L'origine del modo di pensare sta nel costume, sta nell'educazione, sta nella religione, nell'istruzione ricevuta, nei rapporti familiari iniziali. Qui vi è la formazione di un modo di pensare. E quindi una riflessione sul tema dell'esistenza ci porta a mio avviso, in questa direzione, in direzione cioè del tema del modo di pensare, e il tema del modo di pensare ci porta ancora oltre verso quella tematica che potremmo indicare in generale con il termine di cultura.